da questo ricordo, 31 ottobre 1517, quando Martin Lutero, questo monaco sconosciuto, noi con estremo coraggio appende le tesi sul portone della cattedrale di Wittenberg, no? Ecco, ed allora questo è un momento per richiamare, no? Che noi facciamo parte di una storia, che non siamo dei credenti che si improvvisano, che siamo nati ieri, che non siamo i primi credenti del mondo, ma grazie a Dio c'è prima di noi una storia solida, importante, di uomini e donne che hanno speso la loro vita per il Vangelo, che si sono messi in gioco, e noi facciamo parte di questo popolo di Dio, e per cui oggi possiamo celebrare ancora una volta la fedeltà e la gloria di Dio. Questa è una modalità, una celebrazione molto composta, no? Molto, come dire, ordinata, centrata sulla parola di Dio, no? Che ci fa, almeno se ci riflettiamo, no? Ci suscita, ci induce un profondo senso di gratitudine, perché il Dio della storia ha manifestato la sua fedeltà fino ai giorni nostri. E quindi possiamo essere come quelle persone che sono sicure perché stanno sulle spalle dei giganti, e sono uomini e donne di Dio che nel corso del tempo hanno manifestato la loro assoluta fedeltà alla parola di Dio, costi quel che costi. Un modo per gioire, un modo per celebrare. No, a noi manca forse, no, questa capacità di riconnetterci con una storia più grande di noi, no, con una narrazione che va oltre il nostro piccolo quotidiano. Ma questo è quello che ci dà la parola di Dio. E però, stranamente, per una infelice coincidenza, questi sono anche i giorni in cui il mondo non cristiano celebra anche in un altro modo. Celebra Halloween, no? No? È davvero, come dire, non ci può essere una contrapposizione più netta tra, da un lato, la centralità della parola di Dio, del Vangelo, della fedeltà di Dio, della sua sovranità, no? Della sua grandezza, della fedeltà rivoluzionaria che il Vangelo richiede a uomini e donne come me e te, e dall'altro c'è Halloween, che è, diciamo così, una celebrazione, una festa che spesso degenera, no? In immoralità, in superstizione, in forme cultuali un po' sciocche, ma comunque che hanno un pericolo significativo nel loro interno. No, e si vede che anche giovani, no? e meno giovani, non è la banalità del dolcetto scherzetto, non è quello il punto, è chiaro, no? Ma è la visione del mondo di cui una festa come Halloween è portatrice, che chiaramente è incompatibile con la fede cristiana. Per cui non dobbiamo sviluppare, come dire, dubbi o tentennamenti, è incompatibile, noi non possiamo minimamente sposare una visione di quel tipo, perché ha una dimensione spirituale che ci sfugge. Quindi, se voi vedete come si celebra spesso questa dimensione, ma è una celebrazione estremamente diversa, no? Spesso, no, ci sono questi party, andate a guardare un po' quello che succede, che soprattutto non per i piccoli, ma per i più grandi, con facilità degenerano anche nell'immoralità, no? Nella tossicità, nell'ubriacatezza, no? Nell'andare oltre i limiti. No, per cui ci sono queste due modalità. Queste due modalità che sono molto nette, molto, come dire, differenti le une con le altre. La mia prima domanda è: qual è la modalità che preferisci per gioire, per celebrare, per festeggiare? La tua modalità, sei più, come dire, orientato a festeggiare, come dire, la centralità di Dio e della sua sovranità e della sua parola, oppure, no, ti lasci, in qualche modo ci lasciamo affascinare, conquistare, no, dalle tentazioni delle superstizioni a buon mercato, no, del culto dei morti che è travestito da zucca, no? Com'è che ci muoviamo? Come fa un cristiano a muoversi, no, in questa direzione? A me pare che queste due modalità sono davvero due modalità antitetiche, le une con le altre, e ci devono insegnare che ogni azione, ogni circostanza in cui ci ritroviamo, capite, non dobbiamo guardare soltanto la praticità della cosa che si fa, ma anche la visione, cosa significa, no, qual è il vagone, il carico che si porta dietro un qualcosa. A me pare che come cristiani dobbiamo riconquistare questa, la bellezza della gioia nella centralità dell'Evangelo, la bellezza della gioia nella verità di Dio, la serenità di uomini e donne che celebrano la grazia di Dio e, come dire, e poiché sono nella verità, non hanno nessun timore e continuano a crescere alla gloria di Dio e non temono quello che il mondo possa dire, non temono di essere in qualche modo segnati o etichettati come bigotti, perché non è bigottismo, no, ma è soltanto la passione per la verità e per la verità della parola di Dio. A me pare che questo testo ci dice, in 1 Corinzi 13, verso 6, no, ci dà questa alternativa banale, ma non è così, come dire, semplice. Forse sembra banale, ma non lo è. Non, allora, se tu ami, se nella tua vita c'è l'amore di Dio, no, c'è quest'amore agapeo, quest'agape, no, che Dio ha dato nei nostri cuori, allora deve essere semplice per noi applicare, vivere coerentemente quello che dice questa parola. 1 Corinzi 13, verso 6, cosa dice questa parola? Che l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce nella verità. Non c'è nulla di più chiaro. È un'alternativa chiara per il figlio di Dio. Non godere dell'ingiustizia, ma gioire nella verità. Paolo, quando scrive questa lettera, richiamiamo un po', facciamo un richiamo veloce, no, della Chiesa a Corinto. Era una Chiesa con dei talenti straordinari. Uomini e donne con doni davvero importanti, significativi. No? C'era un potenziale in quella Chiesa enorme. No? Però, allo stesso modo, mentre c'era un potenziale enorme, in questa Chiesa c'erano dei conflitti, delle lacerazioni estremamente profonde, estremamente dolorose. No, io sono di Paolo, io sono di Barnaba, io sono di Cristo, no? Ma non solo questo, no? Malgrado questo grande potenziale, no? C'era anche, non solo c'era un conflitto, ma le persone si inorgoglivano e si incominciavano a sentire superiore gli uni agli altri, no? C'era questo senso di orgoglio spirituale che si percepiva all'interno degli incontri della Chiesa. Ma non solo, c'era un orgoglio spirituale talmente raffinato che spesso degenerava anche in licenza, in immoralità, no? Per cui queste persone che si consideravano super, super talentuose, no? Come dire, arrivate, solide, con dei doni significativi straordinari, dalle lingue, alle guarigioni, ai miracoli, alla sapienza, alla fede, però se voi andate a leggere quello che combinavano, prima Corinzi 7, 6, 11, no? C'erano conflitti, c'erano separazioni e distinguevano gli uni ricchi con i poveri, le loro agapi erano un modo per offendere gli altri, oppure si viveva nell'immoralità sessuale, nella licenza più, come dire, più banale. Allora, la cosa straordinaria è che Paolo in questa chiesa, come dire, così frezzante, effervescente, no? All'inizio li chiama ai santi che. No? Quindi fa questo investimento, ai santi che sono in Corinto. Però poi specifica e dà delle indicazioni su come ritornare nella via corretta, nella via giusta. E Paolo dice a questo punto, io immagino quando Paolo scrive queste cose, immagino la Chiesa, i credenti a Corinto, che erano, no, per la loro professione, per la loro naturale vocazione, diciamo così, erano pronti, erano abituati a godere dell'ingiustizia. Cioè erano lì che facevano parte, no, del clima collettivo che si respirava in quel tempo, per cui erano naturalmente coinvolti in festeggiamenti, in celebrazioni, in modi di fare, in vivere una vita che in qualche modo non era segnata dalla luce, dalla bellezza dell'Evangelo, ma erano, come dire, ma era un dettaglio, erano piene di cose che non piacevano al Signore, ingiustizie. E Paolo scrive questa lettera e dice, no, guardate che l'amore di Dio è contrario a queste cose. Chi vive nell'amore di Dio, chi ha conosciuto l'amore di Dio, non può vivere in questo modo, non possiamo godere nell'ingiustizia. Cioè, se, se io e te abbiamo conosciuto il Vangelo, non possiamo avere un comportamento che in qualche modo ignora la verità dell'Evangelo. Non si può fare, non possiamo godere nell'ingiustizia in nessuna forma, a livello personale, nelle nostre relazioni, gli uni con gli altri. L'ingiustizia non va goduta, va ripresa, va corretta. Dall'ingiustizia ci si allontana, non si entra in compromesso con l'ingiustizia o nelle sue molteplici forme. Bisogna essere molto, molto chiari in questo. E Paolo scrive questo. Ora guardate, la prima cosa che mi colpisce in questo verso è che parla di gioire con la verità. E dice, allora, le due cose sono opposte. Godere dell'ingiustizia e gioire della verità. La prima cosa che noto è che verità per noi è una cosa quasi mentale. Quando se io dico tu sai cos'è la verità, tu mi dici sì, io so che il Vangelo è la verità. E per noi spesso la verità è un aspetto quasi cognitivo, cioè conoscere alcune dottrine, che va bene, è vero, che la verità è conoscere alcune dottrine, e c'è un aspetto, diciamo così, intellettuale, mentale, cognitivo, della verità. Però Paolo dice che l'opposto alla verità non è in questo caso la falsità, ma l'opposto alla verità è l'ingiustizia, che è una cosa pratica. Capite come le nostre categorie, no, vengono rimescolate dalla parola di Dio? Cioè, quello che mi sta dicendo Paolo qua, in modo molto semplice, è che se tu non applichi la verità, se la verità non è vissuta quotidianamente, se la verità non è praticata, se la verità non diventa operativa nella tua vita, se la verità non si concretizza in cose specifiche, tu non la conosci. Cioè, io non posso dire, conosco la verità, ma mi comporto in un modo diverso dalla verità, perché vuol dire che non la conosci affatto. Capite che la separazione tra teoria e pratica, se mi permettete, è un'invenzione, diciamo, che non regge nella Bibbia. Nella parola di Dio, nella visione biblica, chi conosce la verità, la pratica. Ecco perché Paolo contrappone verità a ingiustizia. Ma guardate, questo è quello che dicono altri testi nella Bibbia. Se li trovo, allora, vi dico soltanto alcuni versi. Con 1 Giovanni 1, verso 6, dice che i cristiani sono coloro che praticano la verità. Lo leggo con attenzione. 1 Giovanni 1, verso 6. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo a pratica la verità. La verità va praticata. 3 Giovanni 3. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità, che è in te. E poi dice, e poi scrive, è del modo in cui tu cammini nella verità. Cioè, la verità non solo si pratica, ma la verità è un itinerario su cui bisogna andare, bisogna camminare nella verità. Ancora Paolo, con la seconda Corinzi 13, verso 8. Infatti noi non abbiamo alcun potere contro la verità. Quello che possiamo fare è per la verità. Fratelli, cari fratelli, io penso che questa sia la prima lezione che oggi la parola ci dà. Stiamo attenti, no, nel separare la verità dalla pratica della verità. Siamo stanchi, fratelli, di cristiani che in qualche modo sono bravi con le parole. Non sono bravi a mettere su, a fare alcuni proclami, no? A manifestare, a condividere anche delle perfezioni teologiche o intellettuali o dottrinali o delle tradizioni di un qualche tipo. Però se la verità non è praticata, se la verità alla fine non fa la differenza concreta, quotidiana nella tua vita, se la verità non è l'itinerario nella quale tu cammini, Se la verità non è qualcosa che in qualche modo è operativa, è procedurale nella mia vita, questa verità non è pienamente vissuta. Noi dobbiamo riscoprire quest'unione tra teoria e pratica, con le conseguenze che ci sono. Non posso dire che io amo il popolo di Dio e poi mi disinteresso dalle opere o dalle azioni o dai programmi della Chiesa locale. Non posso dire che ho una passione per la sua parola e poi evito con matematica scientificità gli incontri in cui si studia la parola di Dio. Non posso anteporre, non posso dire che io amo il Signore, e poi tutte le occasioni in cui c'è un'opportunità di crescere nella comunione fraterna, nel servizio, nell'umiltà, in qualche modo si trovano, abbiamo sempre delle cose da anteporre prima. Non posso dire che io accetto l'autorità di Dio sulla mia vita quando poi rifiuto di vivere la cornice dei suoi comandamenti nel mio vivere quotidiano. Non posso dire che io amo il Signore, però soltanto per l'aspetto spirituale, perché poi magari nelle mie relazioni voglio essere io a gestirle, oppure che voglio obbedire a Dio soltanto in alcuni aspetti, ma nel lavoro, nella sessualità sono io che in qualche modo devo governare la mia vita. Non funziona. O la verità viene, noi camminiamo nella verità, o siamo coerenti, oppure c'è qualche problema. È quello che Paolo dice qua. Però Paolo non sta dicendo soltanto questo godere dell'ingiustizia e non gioire della verità. In realtà sta dicendo qualcosa ancora di più. Significa allora che in pratica, se da un lato il primo punto è questo, uniamo, facciamo diventare operativa la nostra fede. Questa è la sfida, la prima sfida di oggi. Operativa. Se no non serve a nulla, fratelli. Se no davvero è fuffa. Diciamolo chiaramente. È fuffa. Due. Non godere dell'ingiustizia significa in qualche modo che dobbiamo rifiutare, dobbiamo allontanarci dal peccato. Se c'è qualcosa che viene ritenuto, che è considerato come ingiusto, come peccato, il cristiano non può stare dietro lì, non può continuare a contrattare. Cioè, che la nostra capacità di negoziazione non deve essere applicata a questa sfera qui. Non dobbiamo essere diplomatici con il peccato, in nessuna delle sue forme. Il peccato va allontanato. Il peccato va allontanato, fratelli. Cioè, io non posso stare lì a discutere, Oppure, non posso pensare che ci siano delle soluzioni diverse per trattare il peccato e la ribellione da quelle che ha previsto Dio. Mi pare che sia, molto, molto semplice. Però il senso qui è ancora più profondo. Non dice non godere nell'ingiustizia, ma dice anche non godere dell'ingiustizia. La proposizione qui è importante, Significa, fratelli, che quello che il testo ci segnala è anche quest'altra tentazione, ed è la profonda soddisfazione che spesso ci colpisce, ci caratterizza, quando qualcun altro sbaglia o sta male. La profonda soddisfazione, anche se non lo diciamo, ma lo sappiamo che c'è. C'è un pastore di un'altra chiesa che magari si trova in difficoltà, sta vivendo un momento di scandalo. Io dico, sì, mi dispiace, ma in realtà non è che mi dispiace così tanto, anzi, sono quasi contento. Oppure c'è un politico dell'altra parte delle mie idee no? Che sta male, che fa una stupidaggine. Sì, mi dispiace, però in fondo, ci sta quasi bene. Cioè, sono non godere dell'ingiustizia, significa, fratelli, che dobbiamo evitare tutte quelle cose che ci fanno sentire moralmente superiori. Evitare tutte quelle cose che ci fanno sentire moralmente superiori. Cioè, quando abbiamo quel sentimento di diabolica soddisfazione, quando qualcun altro sta male. Lo sappiamo, fratelli. Questa è una sensazione che immagino che caratterizzi. Significa, in pratica, quando prendiamo piacere, no, nell'esporre le debolezze degli altri. Spesso i cristiani, fratelli, spesso il cristianesimo si inceppa, non per la bellezza della sua verità o del Vangelo, ma perché i cristiani fanno proprio questo. Cioè accusano gli altri e prendono piacere, no, nell'accusa che rivolgono verso gli altri. E coltivano questo senso di superiorità morale. Noi non facciamo queste cose. Cari fratelli, non può funzionare così. Non è così. Questo significa godere dell'ingiustizia. Significa che piuttosto che vivere nella verità, significa che io e te prendiamo piacere in una cosa che è ingiusta. E spesso anche come Chiesa. Come diceva un fratello qualche giorno fa, noi vorremmo vicino a noi peccatori normali. Appena arriva un peccatore non normale, no, la cosa ci preoccupa, ci dà fastidio, ci agita. Non può essere così. Quindi godere dell'ingiustizia sono tutti questi comportamenti che noi dobbiamo allontanare perché sono mortali per la nostra vita spirituale. Non puoi prendere piacere, no? Nell'esporre le colpe, i problemi, le difficoltà, le sfide degli altri. Bisogna essere costruttivi, bisogna cambiare prospettiva in modo radicale. E poi invece ci dice, invece che godere dell'ingiustizia, noi dobbiamo, verso 6, dobbiamo gioire nella verità. Che significa gioire nella verità? Significa celebrare la verità in tutte le sue forme. La verità del Vangelo, sì. La verità della sua parola, sì. Ma non solo la verità della sua parola, ma la verità anche della creazione, della fede. Significa che se io e te siamo collegati, siamo connessi con la parola di Dio, se lo Spirito Santo opera nella nostra vita, noi non abbiamo nessun timore di occultare, di vivere per la verità e nella verità. Chi vive nella verità, chi cammina nella verità, ha un coraggio che nessuno può fermare. Perché di cos'è che dobbiamo temere? Di cos'è che dobbiamo preoccuparci? Io spesso mi chiedo se anche noi quando trasmettiamo la fede, non soltanto nei culti domenicali, negli incontri settimanali, ma anche ai nostri figli, no? Diamo questo sentore, trasmettiamo questo coraggio della verità. Che se tu sei nella verità puoi andare avanti a testa alta e non devi temere di nessuno. E di nessuna circostanza, perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Però spesso ci manca questo aspetto qua. Ci manca, no, questa forza. Ci manca questo coraggio di gioire nella verità, perché siamo più abituati, come dire, a sciacquarci nell'ingiustizia. E c'è una storia che ci viene in aiuto, che è la storia che abbiamo letto prima, in Luca al capitolo 7. È una storia, come dire, è una storia molto, molto nota, no? Guardate cosa succede. Riprendiamo Luca al capitolo 7, no? Ci sono due personaggi, no? Da un lato c'è Simone, il fariseo, Luca 7, verso 36. Da un lato c'è Simone il fariseo, che invita Gesù a pranzo, verso 36, uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. C'è Simone. Simone è una persona per bene, ha un ruolo nella società, ha una prospettiva solida, come dire, è considerato come una persona moralmente ok, è un fariseo. Quindi solido nelle tradizioni, ha una spiritualità codificata che è nota, conosciuta da tutti, no? E vive con integrità, no? la sua dimensione. Cosa fa Simone? No? Invita Gesù a pranzo. Questa è la prima figura. Poi l'altra, invece, c'è un'altra figura, no? Che a un certo punto, come dire, compare nella scena, no? Ed è il verso 37, no? Che fa un po' da contraltare a Simone. C'è una donna, di cui non conosciamo il nome, però sappiamo che è una donna che vive in città e ci dice, come dire, con una frase molto semplice, una parola molto semplice, questa donna è definita come una peccatrice. Allora, la scelta è semplice, no? Il lettore è subito invitato, no? A fare la sua scelta di campo. No? C'è Simone il fariseo e la donna peccatrice. Con chi vuoi stare? Dove ti vuoi mettere? Dove ti vuoi collocare? Ma la storia continua. Sappiamo che c'è Simone che questo fariseo, no? Organizza un pranzo, no? Per in qualche modo per incontrare il Signore Gesù. Sappiamo, come dire, che lo fa in qualche modo perché lui vuole chiedere, immagino, che voglia avere garanzia, no, su chi fosse questo maestro di cui tutti parlano. E Gesù non ha molte difficoltà ad andare a pranzo con le persone, no? Non perché lui fosse, no, probabilmente lo era anche una buona forchetta, ma perché sa che spesso pranzare assieme, condividere i pasti, è un'occasione per sviluppare delle sane relazioni. E guardate cosa ci dice, no? Verso 34, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite. Quindi lui era noto come una persona che amava socializzare, no? Davanti a una buona pietanza e a qualcosa, no? Di interessante da bere. No? Gesù è questo. No? Arriva lì, no? Quindi c'è questo, lui viene invitato, lui va. Immagino Simone, immagino questo fariseo incuriosito, ha delle domande da fare, deve verificare se Gesù è davvero, no, questa persona straordinaria di cui tutti parlano. Chi è? No? Oppure se c'è qualcosa che in qualche modo gli è sfuggita. No? Immagino che lo inviti, perché lì devono discutere, no? come farebbe un buon fariseo di dottrina, della teologia, no? Un po' di quale sia il ministero, di quali siano i suoi programmi, i suoi progetti, no? Ed è in qualche modo, no? E sono in questa circostanza, forse sono in un cortile, no? In una casa, come dire, al cui interno c'è un cortile, e a un certo punto, verso 37, ci dice, ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso. Quindi questa donna irrompe nel pranzo, irrompe in questa circostanza, e quello che avviene è una scena memorabile. E stando in piedi a lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Questa è la donna. Quindi, no? C'è una donna che in qualche modo arriva lì. Guardate, questa scena è straordinaria. Da un lato perché non può essere, non si doveva fare, era fuori ogni protocollo, Ogni protocollo che una donna, nota in tutta la città, e diciamo che era nota in tutta la città non perché fosse una brava suora, era nota in tutta la città perché era una peccatrice. Vuol dire che era nota in tutta la città perché molto probabilmente, si guadagnava da vivere con uno dei mestieri più antichi al mondo. Una peccatrice. Irrompe nella scena, c'è Gesù a pranzo con il, non capite, no, che stava parlando con, invitato a pranzo per discutere di teologia, programmi ministeriali, di dottrina. Immaginate la configurazione, no? Entra nel cortile e inizia. E inizia con questa straordinaria umiltà, con questa straordinaria generosità, no? A fare quello che viene detto al verso 38. Prende un vaso di profumo, un profumo molto prezioso. Altrove sappiamo che il costo di quel profumo era praticamente coincidente, quasi a un anno di reddito. Non so quanto sia, cosa tu dichiari nel 7:30, ma immagina. No? È un profumo che vale, quindi, di una ricercatezza, di un'intensità, di un valore altissimo. Questa donna arriva lì e inizia, no? Piangendo, no? E inizia, come dirà, dare, a versare questo profumo su Gesù. Ma non solo. Inizia a rigargli i piedi con le sue lacrime, tanto è commossa. E il testo ci dice anche che li asciuga con i suoi capelli. Fratelli, anche qua, l'immagine è straordinaria, perché una donna non stava con i capelli sciolti in quel tempo. I capelli sciolti erano riservati soltanto a suo marito, al marito nella camera da letto. E questa donna rompe tutte, no? Rompe, spezza il protocollo e con questa intimità, con umiltà, no, si apre a Gesù, gli prende i piedi e incomincia, no, a bagnarli con le sue lacrime. Una donna rispettabile non avrebbe mai fatto quello che questa donna ha fatto. E lo fa con un senso di, no, di, come dire, di grande stravaganza. Questa generosità molto straordinaria. Cosa succede? Non è che tutto si ferma qui, no? Immaginate il fariseo. No, noi facciamo fatica forse a leggere tutti i codici e i retroscena che sono, no, presenti in questo brano. Il fariseo, invece, li sa leggere tutti. E iniziano i dubbi. Tra l'altro, no, verso 39. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé e sé: guardate, se costui fosse veramente un profeta, saprebbe che questa donna che lo tocca, chi è questa donna che lo tocca? Perché è una peccatrice. Il testo, quando dice tocca, probabilmente la donna non si ferma soltanto ad accarezzare i piedi, ma quasi, no, a massaggiarli, no, a un senso ancora più intenso. E lui dice: se lui fosse davvero chi dice di essere, il Messia, il Maestro, vuoi che non capirebbe subito, no, come farebbe, no, ad accettare una situazione di questo tipo? È un commento che, come dire, che non ci sorprende, che dice subito cosa c'è nel cuore di questo personaggio. No? Lui era un uomo, Simone, che in qualche modo fa le sue valutazioni. E io mi trovo, come dire, facilmente, no, quasi, come dire, lo comprendo. Io immagino che avrei fatto la stessa cosa. Mi sarei interrogato allo stesso modo. Ma come? Com'è possibile? No? Com'è possibile? Lui dice qualcosa su questa donna. No? Però sappiamo, verso 47, che Gesù dice a un certo punto: guarda, non è come tu pensi. Perché quello che muove la donna, a differenza tua, è questo, verso 47: io ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Cari fratelli, qui c'è un uomo, Simone, che gioisce nell'ingiustizia. Cioè, ma gioisce nell'ingiustizia perché quando lui dice, no,
queste cose che dice, lo fa perché si sente moralmente superiore, si sente migliore, si sente di serie A, si sente in qualche modo molto diverso da quello che sta facendo o dalla persona che ha di fronte. E invece che gioire della possibilità del perdono di un peccatore recuperato, no? Coltiva la sua spiritualità con l'arroganza, col bigottismo, con la chiusura. Lui sta commettendo un peccato, Simone, che è un peccato più grave della prostituzione. Ed è il peccato dell'orgoglio. È il peccato della falsa umiltà. E Gesù dice, arriva lì e dice, guarda, dovete cambiare, devi cambiare, caro Simone, devi cambiare la tua prospettiva. Devi completamente rivoluzionare il tuo modo di vedere le cose. E quest'uomo mostra questa mancanza dell'amore. Verso 41, verso 42, no? Il Signore Gesù si rende conto, legge dal pensiero, capisce l'atteggiamento e a un certo punto dice, no, per confrontare Simone, racconta una parabola. Questa parabola, verso 41, verso 40, e Gesù disse, Simone, ho qualcosa da dirti. Lui aveva appena pensato, se questo fosse davvero il maestro. Ho qualcosa da dirti. Ed egli, contento per bene, maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli deve 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano soldi per il pagamento, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro lo amerà di più? E Simone disse, ritengo sia colui a cui tu hai condonato di più. E il Signore Gesù gli disse, hai giudicato rettamente. E voltandosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua ai piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quanto sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Cari fratelli, qua Simone presenta, si incontra, capisce che ha di fronte c'è una novità. Ed è la novità di cui io e te abbiamo bisogno questa mattina. Ed è la novità della grazia stravagante di Dio. Fratelli, noi abbiamo bisogno di recuperare nella nostra vita la stessa cosa che Gesù sta condividendo qui con Simone e con la donna. La potenza della grazia. Io non so se noi ci sentiamo più come Simone o più come questa donna, però una cosa è importante capire questa mattina, che se non facciamo nostra, se non viviamo questa radicalità, questa profondità, questa bellezza del perdono e della grazia, la nostra vita sarà arida, sarà un deserto, sarà senza gioia, non riusciremo mai a gioire nella verità. Com'è il tuo rapporto con la grazia di Dio? Con la stravagante grazia di Dio? Com'è il nostro rapporto? Oggi è la domenica della Riforma e si celebra la grazia sovrana di Dio. C'è Dio che malgrado tutti i nostri fallimenti, malgrado tutto il nostro peccato, ci raggiunge e ci cambia e ci perdona dei nostri peccati affinché io e te potessimo vivere una vita nuova. Cioè, c'è questa profondità nella nostra vita? Oppure siamo un po' come Simone, vorremmo che in qualche modo conquistarci il cielo con le nostre opere, con la nostra moralità, con le nostre azioni. Vogliamo gioire, siamo pronti a gioire nella grazia di Dio, oppure, come fa questa donna, siamo pronti a vivere questa generosità della grazia di Dio oppure no? Io ti chiedo anche questa mattina, c'è stato in questa settimana un'opportunità in cui tu hai manifestato a un tuo fratello nella fede, a una tua sorella nella fede, a un tuo amico in una circostanza, no, diciamo così, non religiosa, questa stravagante grazia di Dio? Siamo pronti a vivere in questo modo? Ci rendiamo conto che le persone di fronte al Vangelo, come dire, hanno tutte bisogno di questa straordinaria grazia, che nulla e nessuno è escluso, che questa grazia può raggiungere ogni persona in ogni angolo, in ogni situazione, che non esiste una situazione troppo difficile per Dio, che non esistono dei peccati troppo gravi per Dio, che non c'è c'è sempre la possibilità di un incontro che trasforma completamente la nostra vita e la vita delle persone che incontriamo. Ecco perché è importante condividere il Vangelo, perché soltanto parlando, condividendo il Vangelo, testimoniando del Vangelo, no, possiamo incontrare queste persone, possiamo gioire nella grazia. E guardate cosa dice il Signore Gesù: i suoi molti peccati le sono perdonati. E questo è il motore, questo è il fondamento della grazia, il perdono dei peccati. E se tu hai i peccati perdonati, se nella tua vita hai capito di cos'è che il Signore ti ha perdonato, non puoi che essere come questa donna che ama molto, che ama anche in modo stravagante. Cari fratelli, io penso che abbiamo bisogno, no, di perdonare, di essere perdonati, di servire, di essere pronti a metterci ai piedi del Signore Gesù, come ci insegna questo testo. Dobbiamo essere pronti a non godere dell'ingiustizia, ma a gioire nella verità del perdono, nella verità del Vangelo, nella verità che ti dice: qualunque sia il tuo peccato, qualunque sia la tua situazione, qualunque sia lo stato della tua ribellione, qualunque sia il tuo grado, la tua distanza da Dio e dalla sua parola, qualunque sia il marciume che vive, che dimora nella tua vita, qualunque sia, no, il tempo, le difficoltà, il peso che porti, tu oggi puoi gustare questa libertà straordinaria come questa donna. Puoi godere della stravagante grazia di Dio. E io vorrei, fratelli, che noi, che io e te fossimo conosciuti, non soltanto, ed è importante, per la correttezza della dottrina, per la precisione teologica, per la moralità ineccepibile, cose importanti, e ci devono essere, non possiamo farne a meno. Ma io vorrei che io e te non fossimo conosciuti come uomini e donne che hanno vissuto una grazia stravagante di Dio, e che vogliono condividerla in modo generoso, in modo straordinario, con tutti. Non godere dell'ingiustizia, ma gioisci nella verità. Gioisci nella verità. Giovani e meno giovani, maschi e donne, poveri e ricchi. Preghiamo. Vogliamo confrontarci con la parola del Signore. Confessare per quante volte abbiamo goduto dell'ingiustizia nelle sue molte forme, personali, comunitarie, relazionali, sociali. Abbiamo difficoltà a gioire nella verità della grazia, del perdono, dell'amore straordinario di Dio che può raggiungere ogni peccatore, in qualunque condizione. Nulla è troppo difficile per Dio. Signore, aiutaci questa mattina. Aiutaci a essere un popolo che vive, Signore, in modo stravagante la Tua grazia, con questa generosità, con questa bellezza, con questa autenticità, con la fragranza che ci insegna questa donna, a essere uomini e donne che, poiché sanno di essere stati perdonati, amano molto e amano in modo coraggioso e sono pronti, Signore, a testimoniare al mondo intero del Tuo amore, della Tua fedeltà, del Tuo perdono. E io Ti prego questa mattina che se c'è qualcuno che ancora non ha, Signore, non ha fatto questo passo, non ha chiesto perdono per i propri peccati, che ancora vive, Signore, nella ribellione, nella distanza, nella lontananza da Te, io Ti prego, Signore, affinché Tu col Tuo Santo Spirito possa operare, convincere di giudizio e di peccato, affinché ognuno di noi, Signore, possa non soltanto dire di conoscere la verità, ma di camminare, di praticare, di vivere la verità. Nel Tuo nome Ti prego.